Nada azul el café, e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamo e famo sanno tutto quanto, e invece ci aiuta, ci buffano i caffè. Nada azul el café.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Caffè Cornetto. Ovviamente saluto tutti coloro e tutte coloro che ci ascoltano attraverso Radio Grad, Radio Sonar, Radio Quarantena e Gemini Network. Questa è la rubrica che ormai ha cominciato a prendere nuovamente la sua periodicità settimanale, che voi conoscete, va in onda alle 11:30 in streaming appunto su Radio Grad e Radio Sonar e anche su Gemini Network, e poi sarà disponibile come ogni settimana anche il podcast, per cui tutti e tutte avrete la possibilità di ascoltarci, riascoltarci e soprattutto diffondere questa discussione che stiamo impostando oggi quando, come volete, anzi vi invitiamo a farlo, poiché proprio con Peppe, che innanzitutto saluto e come ogni settimana è qui con noi a condurre questa trasmissione, abbiamo rilevato appunto che quella della settimana scorsa, la trasmissione che abbiamo fatto sull'esito, diciamo, delle elezioni politiche insieme a Salvatore Prinzi, ha avuto un ottimo seguito, insomma, ha raggiunto dei numeri difficili da replicare, ma noi speriamo, insomma, che voi continuate a seguirci sempre più numerosi e più numerosi. Come ho già detto, è qui Peppe con noi, a cui va il mio benvenuto, un saluto caro e un ringraziamento che ribadirò fino alla fine dei nostri giorni, perché è solo grazie a lui, alle sue capacità, alla sua testardaggine, alle sue capacità organizzativa, che riusciamo ad andare sempre in onda e che tecnicamente almeno tentiamo, ma spesso ci riusciamo anche, di non commettere sbavature. Quindi lascio a te la parola, così fa un saluto a tutti e a tutte.
Beh, allora, che grazie per queste, come sempre, per questi ringraziamenti, che però io ovviamente rivolgo a te e poi a tutti gli ascoltatori, che effettivamente sono la linfa vitale, no? Tutti quando andiamo a controllare durante la settimana poi i dati di ascolto del podcast e comunque della diretta su Grad e su Radio Sonar, è quello che poi effettivamente ci fa andare avanti con entusiasmo, anche se a volte siamo un po' stanchi, che a volte ci metteremo un po' in pausa, però noi, grazie a voi che continuiamo ad andare avanti, perché ci date dei grandi spunti di riflessione. Oggi, Chicco, torniamo all'antico, sì. Facciamo un'operazione nostalgia
all'usato, perché sicuro, direi.
Sì, perché quest'oggi io sono ritornato un po' a sfogliare i giornali, a leggere, a cliccare adesso un po' di testate giornalistiche online, e come sempre faccio ascolto i vari programmi di approfondimento radiofonico, perché ecco, io più di lì non vado. Una cosa che mi è balzata agli occhi questa settimana è che, guarda, credimi, ad un certo punto mi ha fatto balzare fuori dalla finestra anche la radiolina che mi accompagna tutte le mattine mentre lavoro, è questa operazione di restyling che stanno volendo fare nei confronti della destra italiana. Perché io non, come si è già detto anche la settimana scorsa con Sasso Prinzi, questo non è un governo di centrodestra, è un governo di destra, né più e né meno. La cosa che mi sta dando fastidio molto è questa, appunto, operazione di restyling che stanno facendo nei confronti della Meloni, che sta passando quasi come una grande statista, no? E addirittura ho sentito durante un programma radiofonico della RAI, Rai 1, faccio anche nome e cognome, dove ho ascoltato questa cazzata enorme, secondo me, è stato addirittura detto che il Fratelli d'Italia non si tratta assolutamente di un partito fascista, perché il fascismo in Italia non potrà più tornare, secondo me non se n'è mai andato, se devo dirla tutta, ma che comunque Fratelli d'Italia è un partito, espressione popolare, eccetera eccetera, cioè elogiando addirittura appunto Meloni con tutto il suo partito. Io sono sempre dell'idea che quando un partito ha sullo stemma quella maledetta fiamma, spero che pigli fuoco anche tutto il resto dello stemma. Lasciatemi, forse è meglio che mi taccio, perché sto iniziando a diventare un po' scurrile, forse. Comunque, con te, Chicco, ecco, vorrei affrontare un attimino questa operazione di ripulimento della faccia che stanno facendo nei confronti di Meloni, della Meloni, ma che forse si sta estendendo anche a livello europeo. Questo è un mio sentore, non so, dimmi tu.
Ma allora, beh, questo è un dato di fatto, Peppe, ma bisogna sempre ricondurre tutto quanto a un discorso più ampio, secondo me, perché l'abbiamo detto l'altra volta e ripartiamo un po' da lì. Questa vittoria schiacciante, popolare, perché non bisogna negare la realtà che, insomma, quasi il 30% dei votanti, quindi un 18% del totale, ha votato per Fratelli d'Italia, e quindi è effettivamente espressione almeno di una parte significativa di coloro con cui condividiamo le strade, i quartieri, i palazzi, è inutile starsi a dire cose strane. E però ricordiamoci anche che le elezioni sono elezioni per il Parlamento borghese, quindi d'altra parte non possiamo negare il fatto che Meloni almeno per ora deve rappresentare la borghesia del terzo paese più importante dell'area europea, di uno dei paesi più di rilievo nel capitalismo mondiale, cioè l'Italia, il posto dove viviamo. Quindi a seguito di una vittoria così netta è normale che la borghesia, attraverso tutti i suoi mezzi, cioè la televisione, i media allineati più in generale, debba necessariamente calmare gli animi, nascondere sotto il tappeto tutta la polvere che c'è. Insomma, ho sentito proprio ieri che la figlia di Rauti potrebbe diventare ministro della famiglia e della natalità, insomma, cose terribili dal mio punto di vista, culturalmente terribili, la questione sulla pillola abortiva, insomma, sono questioni importanti, le abbiamo già discusse, e quindi è normale che sia così. Non è la prima volta che assistiamo a una roba del genere, almeno da quando, dalla famosa discesa in campo di Berlusconi, poi che si assiste non solo in Italia, questo evidentemente è un episodio italiano, ma in tutta Europa, in tutto il mondo, a una ripulimento generalizzato della destra più o meno fascista. Ricordate Alleanza Nazionale con la svolta di Fiuggi, Gianfranco Fini, Mirko Tremaglia sono stati ministri della Repubblica, insomma ex repubblichini, gente. Ricordate Violante quando parlò, appunto, che quello secondo me è un momento fondamentale dello sdoganamento del fascismo nel secondo dopoguerra, ovviamente, quindi quando disse che i ragazzi di Salò, li definì così, dovevano essere parificati ai nostri partigiani, cancellando di fatto la Costituzione con una botta di spugna di questa potenza. Quindi insomma il discorso di Meloni rientra all'interno di questo filo unico, cioè la destra che è stata osteggiata per motivi storici a lungo nella Repubblica Italiana, dagli anni 90 in poi diviene un interlocutore affidabile del capitale, ora che, l'abbiamo detto tante volte, rappresentino diverse cordate è altrettanto vero, perché non è che il PD, questo partito democristiano una volta un po' più a sinistra, non rappresenti la borghesia, probabilmente rappresenta un'altra cordata della borghesia italiana, di quella transnazionale. Però in questo momento, nel momento in cui si accetta il gioco della democrazia borghese, delle elezioni, anche chi poteva essere più vicino alle posizioni probabilmente più decenti, le definiremo noi, identiche probabilmente sul piano economico del PD, si trova a dover sostenere la Meloni, perché è un governo che va formandosi e deve difendere il capitale locale. Ora, la cosa più strana è che i lavoratori ci cascano sempre a questo gioco, perché la vittima sacrificale di tutte queste fesserie ovviamente siamo noi, la classe subordinata, indipendentemente da chi l'ha votata o non l'ha votata, perché poi i provvedimenti che verranno presi sembrano sempre andare in quella direzione. Ecco, da questo punto di vista, con un campo che come sai mi compete molto, viene molto da sorridere, perché se ti ricordi quando proprio alla vigilia del voto si diceva molti voteranno la Meloni, e questo secondo me è un dato inequivocabile, perché è l'unico partito che si è collocato in opposizione al governo Draghi, che aveva il sostegno sostanziale di tutto il Parlamento organizzato. Poi c'erano gruppi non formalizzati come Manifesta eccetera, che ovviamente osteggiavano le politiche del governo Draghi, e poi si ritrovano gli stessi a vedere la Meloni che, pur di garantire, di tranquillizzare la borghesia locale e non locale, finisce per prendere in mano l'agenda Draghi. Quindi votata per essere l'unica opposizione a Draghi, alla fine finisce per essere la fotocopia di Draghi. Guarda, bada bene che l'escamotage di mettere molti ministri tecnici rientra in questo discorso, cioè il capitale locale europeo si trova in una situazione di crisi profonda, indipendentemente dalla questione della guerra, e per gestire una crisi di questo tipo necessita di un governo che sia in grado di farlo, altrimenti il rischio è molto grave. E siccome, appunto, come dicevi tu, esistono tanti Erdogan, esistono tanti Orban e gentaglia del genere, viene da chiedersi se questa forma più autoritaria, o direi, l'ho chiamata così, dispotica, della gestione di una fase decadente del sistema di capitale, appunto, sia quella della destra. Oggi avremmo voluto parlare di Bolsonaro, probabilmente lo faremo più precisamente a ridosso del secondo turno delle elezioni, ma anche lì ci troviamo in una situazione non troppo dissimile. Ho visto di recente un volantino che mi ha mandato un compagno da giù, in cui si vede Lula con le mani giunte, è una cosa vera che ha pubblicato lui subito dopo le elezioni, in cui dice: Lula è cristiano, Lula non ha mai parlato con il diavolo. Cioè, la penetrazione della destra più reazionaria, ovviamente d'accordo col capitale, questa è una cosa che è sostanziale, la struttura, insomma, che va in profondità, è tale per cui i famosi mostri di Gramsci purtroppo stanno diventando sempre più grandi e le loro ombre fanno sempre più paura. Ma rientra appunto Meloni all'interno di un discorso ampio. Ricordate anche le tante discussioni che abbiamo fatto su Steve Bannon, l'antico amico e consulente di Trump. Insomma, siamo all'interno di questa situazione politica, niente di più, niente di meno. È normale che in questo momento tutti vogliono salire sul carro del vincitore, è normale che tutti quanti vogliono ripulire la figura di una politica che potrebbe assumere qualsiasi tipo di direzione sempre all'interno della destra.
Beh, Chicco, allora mi stai dicendo come se non mi devo arrabbiare, non me la devo prendere più di tanto, perché alla fine forse era una cosa che era pure ovvia e scontata, no? Così come la Meloni doveva vincere le elezioni, così adesso tutti salgono sul carro del vincitore, improvvisamente la dipingono come una grande statista. Sì, infatti è quello che un po' mi ha lasciato un po' basito, cioè nel senso, ha fatto che per anni l'opposizione ha sbraitato, per poi adesso appunto ricominciare a fare né più né meno quello che stava facendo Draghi, quindi nuovamente il sostegno all'Ucraina, quindi alimentare maggiormente ancora la guerra, iniziare a mettere le mani davanti, a dire che eredita una situazione molto, molto difficile, che comunque nessun screzio con Draghi, quindi cioè, alla fine tanto vale che il governo si faceva cadere, allora si restava così com'era. A proposito di guerra, Chicco, ora non so se ne vogliamo parlare adesso o magari ne vogliamo parlare dopo lo stacco musicale. Guerra e Meloni, Erdogan, Meloni, guerra, Erdogan, Meloni, Orban, guerra, cioè come le vogliamo collocare nello scacchiere diciamo politico europeo, perché da una parte abbiamo la Meloni guerra fondaia, dall'altra parte Erdogan che vuole mettere pace, e dall'altra parte invece Orban con due piedi in una scarpa, cioè nel senso, mi prendo i soldi dall'Europa ma non voglio inimicarmi la Russia. Cioè, mi sembrano, a mio parere, tre tasselli abbastanza chiave di un'Europa sovranista che sembra quasi che vuol dir la sua, no? In questo scacchiere politico. Vorrei un attimino sentire da te le tue impressioni. Che si fa? Si va in pausa e poi si riprende?
Ma direi di sì, così ci penso bene.
Va bene, pausa musicale e poi si tornerà nuovamente a chiacchierare qui a Caffè Cornetto dei temi della settimana in questo usato sicuro di Caffè Cornetto.
persi a cercare una risposta. Mi chiedo se sia stato un errore pretendere un'umanità migliore, ma poi non mi resta che stare dalla parte di chi è come te. Buonanotte, domani è un giorno buono per cercare la risposta che non c'è.
E il fascismo, il regime fascista, non è stato altro in conclusione che un gruppo di criminali al potere. E questo gruppo di criminali al potere non ha potuto in realtà fare niente. Non è riuscito a incidere, nemmeno a sconfiggere lontanamente la realtà dell'Italia. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle attività di consumo, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari. E allora posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere delle attività di consumo che sta distruggendo l'Italia.
Eccoci qua, ritorniamo in trasmissione dopo lo splendido stacco musicale, sempre a cura di Peppe, che insomma riesce a trovare, ricordiamolo sempre, all'interno del database delle musiche copyleft, tutta questa musica che viene poco conosciuta di fatto, ma che è a disposizione di tutte e di tutti. Allora, ritorniamo alla domanda che mi avevi fatto, cioè la domanda sostanzialmente era: troviamo il punto di intersezione di tanti insiemi che sembrano distinti e distanti, ma che non lo sono, vedremo. E se esiste un minimo comune denominatore in tutta questa roba, cioè guerra, Meloni, Erdogan, Putin, Ucraina, eccetera, eccetera. Allora, il minimo comune denominatore sicuramente è quello della crisi, perché è molto importante. Poi io ci batto sempre anche in queste trasmissioni, perché è da lì che secondo me bisogna partire per riuscire a comprendere sia le forme che assume in termini politici, sia che ovviamente quelli che assume in termini militari, che poi di fatto è una forma diversa di gestire la conflittualità che esiste. Ma perché esiste una conflittualità a livello economico? Perché la crisi batte pesante ormai da quanti decenni, neanche li possiamo più contare, probabilmente mezzo secolo, che va avanti progressivamente. Poi negli ultimi 25 anni, quando c'è stato il cambio del millennio, siamo andati in basso tutti, nel senso, dico noi, intendendo come sistema mondiale di accumulazione, cioè il capitale ha cominciato ad accumulare sempre meno e sempre peggio. Tolta la Cina, lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, la situazione sarebbe assai più nera. Abbiamo dinanzi un ulteriore aggravamento della crisi, che adesso viene mascherata con la crisi energetica, no? La buttano tutti sulla crisi energetica, ma l'utilizzo delle etichette l'abbiamo visto anche con la crisi da Covid, la crisi da guerra, la crisi finanziaria, la crisi del debito, senza voler mai ammettere ovviamente che è una crisi di sistema. E questi soggetti di cui tu hai fatto menzione, ovviamente, sono le espressioni, come dicevo prima, probabilmente di come la sovrastruttura, il potere politico, che è espressione della classe dominante, si organizza e si va organizzando. Di certo non possiamo negare che le forme sono state sempre più coercitive e sono passate anche in parte, sottolineiamo tre volte in parte, per la gestione del Covid. Comunque la coercizione, il dominio, l'esautorazione, se si dice così, penso di sì, del popolare è stata progressiva, è uno svuotamento della democrazia sempre più grande che si vede in tutte le sue manifestazioni. Hai le manifestazioni più grandi, che sono quelle della limitazione dei diritti cosiddetti fondamentali, che sono appunto quelli che Orbán, in maniera più chiara Erdogan, o anche Putin, o anche Zelensky, insomma nessuno è esente da queste colpe, sta portando avanti. Ci sono forme leggermente diverse, ma si tratta solo di forme, la sostanza è simile. E la sostanza, appunto, ritorno a dirlo, è quello che una classe dominante in difficoltà enorme di accumulazione si trova a gestire un conflitto per l'egemonia del sistema, che è quello che vediamo in corso di svolgimento in Ucraina e Russia, ma che di fatto mette dinanzi il capitale legato al dollaro con quello asiatico, e che quindi assume questa forma. Come vedi, tu mi lanciavi la provocazione, cerchiamo di capire se queste sono tutte tessere di uno stesso puzzle. Sì, proprio sì. Quindi l'assunzione di un colore o di un altro. In altri termini, se avessi vinto il PD le elezioni, di che saremmo a parlare qui? Della stessa identica cosa? Probabilmente c'è differenza, perché è innegabile, sarebbe erroneo dire che sono del tutto identici, ma insomma nel momento in cui diviene espressione di una classe dominante che è in crisi e che diventa di fatto quella europea, assume un ruolo di vassallo del capitale dominante all'Occidente, che è quello americano, quali potrebbero essere le differenze così, così grandi? Cosa potrebbe fare il PD diverso rispetto a quello che farà la Meloni? Questa è un po' la domanda, non per sminuire le origini o l'attaccamento a certi ideali beceri della destra, ma perché il PD probabilmente, secondo me, rappresenta effettivamente quello che è il fascismo moderno. Perché attenzione, il fascismo non è solamente la manifestazione col cappello, con le frasi da rincoglioniti, perdonate se ci vado così leggero perché sarebbe da dire cose molto peggiori, ma è sostanzialmente il dominio coercitivo di una classe su un'altra, che passa attraverso tutto quello che ha fatto il PD. Vogliamo richiamare alla memoria, per esempio, come ha devastato la Costituzione, che poi ha fatto finta di difendere in campagna elettorale, distruggendo quello che era il mercato del lavoro. Vogliamo parlare del fatto che ha messo in Costituzione il pareggio di bilancio, esautorando di fatto lo Stato dall'intervento pubblico. Di fatto quello è stato effettivamente un intervento, ne parlava Fortini tanti anni fa, cioè bisogna sempre individuare il fascismo che c'è e che si nasconde nelle istituzioni, magari è meno visibile. Quello a me spaventa di più. Le forme di dominio effettivamente sono tante, ed è chiaro, sarebbe stupido negare il fatto che la politica, così come viene intesa a livello di Parlamento, partitica, intesa come la rappresentanza borghese vuole, sta spostando il baricentro sempre più a destra. Questo è innegabile, però se tu ricordi, anche un secolo fa più o meno successe la stessa cosa, dinanzi alla vittoria dei lavoratori nella rivoluzione sovietica, al crescere, questa è una parte che manca nella nostra storia obiettivamente, comunque al crescere, all'avanzare della crisi dopo la prima guerra mondiale, il baricentro si spostò violentemente verso destra e assunse delle forme come il nazismo, il fascismo che conosciamo molto bene. Però ecco, sono sempre forme di un sistema che va in una direzione con tante contraddizioni, con enormi contraddizioni. E chiudo qui l'intervento. Altro elemento da sostenere e su cui riflettere in maniera molto importante, dinanzi a una potenziale apocalissi nucleare, scusatemi, non sono parole nostre, non sono parole di un comunista, ma di Biden, a fare da pacere è di nuovo Erdogan, che probabilmente, parole di Draghi, è il peggior dittatore fascista che abbiamo in Europa, che sta sterminando le popolazioni curde, che fino a quando agli Stati Uniti andavano bene perché ci difendevano, insomma, diciamo così, da Daesh, dall'ISIS, allora c'erano i titoloni sui giornali e tutti si occupavano dei curdi, anche dei nostri compagni che andavano giustamente lì. Ora quotidianamente Erdogan ha detto: io cerco di fare da pacere, vi gestisco una questione di immigrazione, non dovete rompere i coglioni con i curdi. Perdonate la volgarità, ma ci sta tutta, perché probabilmente le parole in turco volevano dire proprio questo: io vado là e bombardo e ammazzo la gente come dico io. E così sta facendo, nel silenzio completo di tutti i media, ovviamente, delle istituzioni.
Chicco, come sempre, riesci a trovare, come dire, a trovare sempre la risposta giusta alle mie domande, almeno per me che ti sto ascoltando, e spero anche per chi ci sta ascoltando. Accennavi dell'atomica, qualcosa che viene evocato da una parte e smentito dall'altra. Come dire, a volte mi sembra quasi che stiano recitando il gioco delle parti per vedere chi cede prima, ovviamente non sull'atomica, chi cede prima e chi concede chi ha che cosa, o che si sta aspettando soltanto che qualcuno faccia fuori Putin per mettere fine a tutta questa situazione. Mi accennavi al discorso dell'atomica. Approfondisci un attimo questo discorso, che mi incuriosisce. Cioè, cosa ci vedi dietro a queste minacce vere o non vere che vengono fatte continuamente? Ora penso che quella che ha fatto Biden, ultimamente, addirittura invocando l'Armageddon, invocando questa distruzione mondiale che verrà, certo non mi lascio tanto tranquillo, anche se ho i miei dubbi, però dissipami questi dubbi.
No, io invece te li riempio, ti riempio la testa dei dubbi, perché prima ho utilizzato, mi sono accorto, un termine con l'apocalisse, ho chiamato apocalipsis, ma è partito il greco, non mi chiedete perché, ma allora è tarda quando registriamo, quindi il cervello fa dei viaggi linguistici pure abbastanza complessi, che sono difficili da comprendere. Comunque no, è una ipotesi, è inutile girarci intorno. Sentivo qualche tempo fa uno storico che parlava della prima guerra mondiale, dicendo che solo qualche mese prima nessuno avrebbe mai minimamente sospettato l'esistenza o la potenzialità, più precisamente, di un conflitto mondiale, poi delle dimensioni che conosciamo tutti e purtroppo abbiamo studiato sui libri di storia, ci è stato raccontato dai nostri nonni. E per cui, come al solito, il denominatore di cui parlavamo prima, il minimo comune denominatore di cui parlavi tu prima, è quello della crisi, e c'è sempre in questi episodi. Il capitale è arrivato a un livello di conflittualità che probabilmente era immanente, perché la fase di crisi puntava a questo: un'ascesa del capitale asiatico ormai da più di 25 anni, e una grande discesa di quello legato al dollaro, legato all'euro, ormai in dissoluzione come, appunto, come elemento strutturale del capitale legato al dollaro. Quindi abbiamo questo elemento della conflittualità estrema, che è quello che per anni è stato il deterrente, e che da un giorno all'altro potrebbe cambiare il segno della storia di questo pianeta. Questo dobbiamo essere abbastanza chiari. Ragazzi, bisogna dirselo chiaramente, potrebbe avvenire pure domani. Ricordiamoci in mano a chi siamo. Noi ovviamente benevolmente speriamo che tutti questi soggetti che appartengono al mondo, inclusi gli animali e i vegetali, possano avere un futuro migliore, un futuro magari socialista come piacerebbe a noi. Però non è manco detto. Ecco, forse è vero che è più facile che finisca la storia dell'uomo che finisca il capitalismo, e forse siamo non troppo lontani da un passo così, così complesso. È chiaro che sarebbe una contraddizione che esplode in una maniera sbagliata per tutti, e quello è stato sempre il deterrente per cui la classe dominante non ha mai voluto fare una guerra così frontale, proprio perché, essendoci tante armi atomiche, non avrebbe retto allo scontro, perché se, diciamo, una parte enorme dell'umanità dovesse finire di esistere, non ci sarebbe più, dico tecnicamente e cinicamente, neanche per chi rimane vivo la possibilità di sfruttare il lavoro, e quindi finirebbe automaticamente anche il capitalismo. Quindi la leggenda dei super ricchi che rimangono vivi e se ne vanno su un altro pianeta, ma poi come campano, chi sfruttano, gli tocca lavorare, è una cosa abbastanza poco realistica e poco coerente con tutto quello che cerchiamo di analizzare e di dire. Certo è che una cosa devo dirla: se c'è sempre una levata di scudi spaventosa a favore di Zelensky da parte di tutti i capi di Stato, insomma, la cosa particolare è avvenuta quando Zelensky, proprio ieri l'ho notato, in una discussione che ha fatto un importante istituto, ovviamente che fa parte sempre dell'alta borghesia europea e mondiale, ha detto che lui vorrebbe un attacco atomico preventivo nei confronti della Russia. Ovviamente la Russia ha replicato dicendo: ma insomma, stai vagamente esagerando. Ora la questione è questa, almeno questo mi pare di aver capito, questo che è stato riportato da molti giornali. In realtà lui non ha richiesto un attacco atomico preventivo, perché la cosa sarebbe di una gravità enorme, bensì lui ha detto, è stato tradotto male tra l'altro da una testata italiana questo intervento, perché lui parlava di attacco preventivo in termini di inasprire le sanzioni. Però non è detto, secondo me, che questa storia, che sembrerebbe irrisoria, legata a un errore materiale, probabilmente cominci già a rappresentare una sorta di crepa che si apre all'interno di un muro di sostegno incondizionato che ha avuto Zelensky, perché forse qualcuno, anche che fa parte della classe dominante, dice: sì, vabbè, ma andiamo avanti con Zelensky, ma mi pare che qua la situazione peggiora drasticamente anche per noi classe dominante, ed effettivamente se questo ci porta poi alle soglie di una guerra mondiale, voglia dire che Putin è uno stronzo, il risultato è che fanno una guerra atomica e se ne vanno per l'aria tutti i miei soldi e tutto quello che ho accumulato per una vita, in altri termini. Dunque potrebbe cominciare a sgretolarsi questo muro, che per ora è sostenuto dai grandi capi di tutta l'Europa, e diciamo e basta, perché tutto il mondo non è affatto a fianco di Zelensky. Al di là dell'Asia anche esistono paesi africani, paesi sudamericani che non sostengono Zelensky e tutto quello che sta facendo. La notizia importante che riguarda il Brasile è che adesso una parte del gas russo verrà acquistato anche in Brasile, e non è una cosa da poco, considerando l'importanza strategica e quantitativa che ha il Brasile. Per cui questo potrebbe essere una prospettiva che apre ulteriori contraddizioni, ma almeno, insomma, cerchiamo di salvare il pianeta per quanto possibile da un'ipotesi apocalittica, un Armageddon, che voglio dire, per quanto possiamo essere pessimisti sulle sorti del pianeta, insomma, tutti cercheremo di evitare come la peste, insomma,
sicuramente. Dai, allora forse sei parzialmente d'accordo con me, dai, che si sta tirando la corda per fare in modo che uno dei due venga tolto di mezzo, che sia Zelensky da una parte o Putin dall'altra. Va bene, pausa musicale, rilassatevi un attimino, poi andiamo in terza parte di Caffè Cornetto. Ci facciamo, che dici, una chiacchierata sul Brasile. Oggi non l'abbiamo minimamente accennata all'inizio. Dai, tiriamoci un po' sul molare, almeno lì la sinistra, o presunta sinistra, dai, forse dovrebbe vincere, almeno ci tiriamo un po'.
Mica tanto, caro mio, mo vedrai.
No, presunta sinistra, perché io ho dei dubbi leggendo, poi ne parliamo insieme.
Va bene, vai. Va bene, dai, sentiamoci un po' di musica, dai.
Dai, forse è meglio.
La democrazia era una vecchia signora che andava al mare, grassa dei suoi peccati, ipocrita e moglie infedele. Alla sua destra sedeva Pinochet e sotto al tavolo le mani di Mengele. Sai dei miei amori persi in Canada o nelle nebbie delle periferie del nord? Tu che ne sai delle volte che ho perso perché non sapevo dire di no? E adesso guarda come volano in alto, parlano sempre di libertà. Hanno giacche e cravatte d'oro per planare sopra la pietà. Queste nuvole gonfie, presto pioverà sui nostri misfatti, ma avremo ancora case in cui ripararci, mentre a bagnarsi saranno gli altri. E San Paolo parlava ai romani, ma qui nessuno mi rivolge parola. Hanno sguardi vuoti di domande e non mi chiedono mai di domani. Tra di noi in questa stanza che ha le mani lorde di sangue, qualcuno che usava la corrente per accendere le sue domande. Guardatelo bene, guardatelo piano, oltre il sorriso dell'assassino. La libertà continuava a mangiare seduta al tavolo di Caino. Ufficiali a 10.000 metri sul livello del mare, i soldati si lavavano le mani prima di tornarsene a mangiare. Ed io, figlio di un incubo, male insabbiato, con genitori amici degli americani e due madri, una ricca e bella e l'altra data in pasto ai pesci e cani.
Rieccoci in trasmissione dopo lo stacco musicale. Molti non ci crederanno perché noi non l'avevamo annunciato, ma è stato un caso, per quanto la trasmissione non sia in diretta. Proprio mentre finivamo le ultime battute della domanda sulla bomba fine di mondo che mi faceva Peppe in precedenza, e proprio perché avevamo deciso probabilmente di intervenire sul Brasile, in quel momento ci ha chiamato il professor Osvaldo Coggiola, più noto in Italia come Osvaldo perché è un compagno e quindi preferisce non essere mai chiamato come professore, insegna all'Università di San Paolo del Brasile, è argentino di nascita e di nazionalità, è attualmente visiting presso l'Università Van Vitelli, dove io lavoro, come molti di voi sanno, è un nostro ospite, per quanto in maniera virtuale, per diverse ragioni. Storico del movimento operaio e autore di tantissime pubblicazioni, ha scritto anche libri in italiano, ha collaborato con Contraddizione per un lungo periodo e, insomma, molti di voi lo conosceranno. Lo ringraziamo perché in questo momento in Brasile viene chiamato da tantissime testate, ovviamente per commentare, per prevedere quello che sta succedendo. Innanzitutto lo salutiamo e lo ringraziamo. Ciao Osvaldo.
Ciao, come stai? Grazie a te.
Noi siamo abbastanza male, come tu sai, ma anche sì. Voi non è che ve la cavate troppo da questo punto di vista. E oggi abbiamo tante domande, io e Peppe, da farci. Cercheremo di essere molto radiofonici, per cui...
Voi avete il vostro Bolsonaro femmina adesso.
Sì. Leggermente più piacevole, almeno alla vista, rispetto al Bolsonaro vostro. Che... però, ecco, insomma, siamo su quella linea d'onda, quello che dicevamo prima. Sembra un po' che esista un filo unico che leghi tutti questi governi e il cui denominatore l'abbiamo un po' plasmato così a livello concettuale con Peppe in questa lunga discussione, sia la crisi del capitale che sembra dal punto di vista sovrastrutturale necessitare di queste forme coercitive e reazionarie, le definiremo anche di destra o di estrema destra, come il caso sia appunto di Bolsonaro che del nuovo governo italiano, ma insomma rientrano in questo discorso. Però ecco, se è vero che in Italia appunto è arrivato, ormai si sta insediando il governo di Meloni, il ballottaggio di fine mese potrebbe ancora riservare un esito diverso in Brasile. Molti hanno esultato per il risultato di Lula del primo turno, sappiamo tutti che ha preso quasi il 48,4, giù di lì decimo di più, decimo di meno. Però la cosa che nessuno, che in pochi si attendevano, era il risultato di Bolsonaro, che è andato ben oltre il 43%, e per quanto molti si attendessero addirittura una vittoria al primo turno di Lula e un'estromissione sostanziale di Bolsonaro sia dal Parlamento che dalla corsa presidenziale, invece ci troviamo a rischiare a fine mese un esito che ancora vede Bolsonaro vincente, mentre ecco, su questo magari Osvaldo dimmi qualcosina in più, a livello parlamentare mi pare di capire che il partito di Bolsonaro è primo e continua a essere appunto un qualcosa che farà sicuramente la differenza anche se dovesse vincere Lula. È vero che siamo in questa situazione oppure diciamo c'è ancora la possibilità che anche a livello parlamentare una forma di coalizione più o meno di centrosinistra possa sostenere in maniera stabile Lula?
No, non è proprio vero, la situazione in realtà è questa. Boh, la prima cosa, i risultati sono stati una sorpresa perché si pensava prima delle elezioni che Lula vincerebbe nel primo turno, ma se 6 mesi fa avrebbero proposto al Partito dei Lavoratori un risultato come quello che è arrivato il 2 ottobre, il Partito dei Lavoratori sarebbe stato soddisfatto, certo. 48, quasi 49% dei voti per il Partito dei Lavoratori è una performance straordinaria. Il partito non è proprio il Partito dei Lavoratori, è una grande coalizione politica che include l'antico nemico del Partito dei Lavoratori, che è stato il Partito della Socialdemocrazia Brasiliana, un transfuga, come si dice, uno che era fuggito, è stato il governatore di San Paolo, Geraldo Alckmin. Dunque, e la Folha di San Paolo ha fatto un mappa molto meticoloso, molto chiaro, sulla futura composizione della Camera dei Deputati. È vero che nel Senato la destra viene rinforzata, ma nella Camera dei Deputati, che dove passano al primo posto le leggi, la Folha ha calcolato questo, che si Bolsonaro vincerebbe le prossime elezioni presidenziali nel secondo turno, avrebbe uno blocco parlamentare del suo sostegno diretto di 198 deputati. Stiamo parlando di 513 deputati. La Camera dei Deputati brasiliani comporta solo 513 persone, 513 deputati. Bolsonaro avrebbe 198 nel suo partito o della sua coalizione politica. Invece, i deputati che avrebbe Lula, nel caso in cui lui sarebbe vincente, cioè eletti dalla sua coalizione o dei partiti che sono favorevoli a Lula nel secondo turno e non a Bolsonaro, questa cifra sarebbe di 232. Dunque, il sostegno parlamentare diretto per Lula è più importante che quello per Bolsonaro. Ci sono anche altri 90 qualcosa deputati che sono quello che si chiama il centro. Né Bolsonaro né Lula avrebbero maggioranze parlamentari proprie in nessun caso, cioè né uno né l'altro. Ma il sostegno parlamentare iniziale, blocco parlamentare governamentale, sarebbe più importante quello di Lula che quello di Bolsonaro. Quello che ha impressionato, è vero, che personaggi che sono terribili, assolutamente terribili dal punto di vista dell'opinione pubblica, perché sono assolutamente di destra, veri animali, che sono stato ex ministri di Bolsonaro, che sono stato il ministro della salute che ha proposto la clorochina invece delle vaccine perché diceva che le vaccine sono cosa del diavolo. Bon, questi personaggi un po' pazzeschi, un po' diabolici, questi personaggi sono stati eletti deputati nazionali, evidentemente con il sostegno del primo caporale elettorale di Lula, qui si dice capo elettorale, cioè di Lula no, di Bolsonaro. Capo elettorale, il capo elettorale è come se fosse un grado, il primo posto della gerarchia militare. Il primo capo elettorale, caporale elettorale di Bolsonaro, sono le chiese evangeliche. Attualmente 40% dei brasiliani si dichiarano evangelici, attenzione, cristiani, ma non cattolici, evangelici. Dunque la forza, e questa è la principale forza politica a livello della popolazione, la principale forza politica di Bolsonaro evidentemente sono le settori delle forze armate. Nessuno sa qual è il partito politico di Bolsonaro. Bolsonaro non ha partito politico, il suo partito politico è il partito militare a livello, diciamo, delle superstrutture dello Stato capitalistico, e il partito evangelico. Queste sono le vere due forze politiche di Bolsonaro. Dunque, un governo bolsonaro sarebbe un governo tra la tentazione del fascismo, sostenuto da queste due forze che non sono partiti politici, cioè la forza dello stamento militare e la forza delle chiese evangeliche. Invece il governo Lula sarebbe un governo più o meno parlamentare, con i problemi tipici dei governi parlamentari. A questo momento, dopo la sorpresa iniziale, i sondaggi danno tra 4 e 5% di vantaggio per Lula nel secondo turno. Ma dopo il risultato del 2 ottobre nessuno fa più fiducia a questi sondaggi, perché questi sondaggi davano 33-34% per Bolsonaro, e Bolsonaro è finito per avere 43%, cioè è stato un errore di più del 10%. Oh, e questa è la situazione, abbastanza poco chiara, ma è vero che nel secondo turno, finora, quello che sta nell'offensiva è Bolsonaro, e più Lula cerca di aprire. Lula ha accentuato negli ultimi giorni il suo carattere cristiano, lui dichiara di essere cristiano per combattere l'influenza di Bolsonaro attraverso le chiese evangeliche, e questo è stato la prima mossa di Lula in direzione al secondo turno. Dall'altro lato, il movimento sindacale è stato evidentemente polarizzato da questo. In questo momento, tranne qualche piccoli settori, tutti i settori sindacalisti dichiarano il sostegno per Lula nel secondo turno. Il mio sindacato, di cui io sono dirigente nazionale, anche con 71, quasi 72 anni di età, sono ancora dirigente del sindacato nazionale dei docenti universitari. Per la prima volta nella sua lunga storia di 40 e tanti anni, ha dichiarato voto in un candidato nell'elezione, ha dichiarato che voterà Lula. È la prima volta, è stata tutta una discussione nella direzione nazionale per dichiarare, contro tutta la tradizione di non sostenere nessun partito politico sul piano elettorale per non compromettere l'indipendenza politica del sindacato, ha dichiarato il suo sostegno per Lula. per Lula e per Albin, il candidato vicepresidente.
Devo dire, Osvaldo, che anche io sono rimasto molto stupito. Io, come sai, vi seguo da tanti anni ormai e ho visto la dichiarazione del tuo sindacato, anche a me ha lasciato molto stupito, però insomma è da comprendere nella fase attuale, quindi immagino che la discussione abbia portato a un ragionamento di questo tipo. Ma comunque non sono le uniche cose che mi hanno stupito, perché come tu dicevi gli istituti di statistica, i sondaggi prevedevano un'affermazione molto più limitata, lo dicevo in apertura, di Bolsonaro, è stata altamente insomma smentita, perché il 43-44%, insomma, è una percentuale che rappresenta qualitativamente un qualcosa di diverso. Tu giustamente facevi riferimento agli evangelici, ai militari, però parliamo del 43%, cioè sembra che Bolsonaro, a differenza di come magari veniva rappresentato qui in Italia in maniera molto grottesca, quasi caricaturale, si sia radicato nel Brasile. Cioè Lula, dai dati che ho visto io, insomma, ha prevalso fondamentalmente nel nord-est e in altri stati, però poi altrove, evidentemente, per raggiungere queste cifre, visto lo stato di Rio de Janeiro, per esempio, in parte a San Paolo, anche se mi sembra che San Paolo abbia comunque vinto il PT, il Partito dei Lavoratori, o comunque sono
questo, è vero. Considerata la città la più a destra di tutto il Brasile, San Paolo non ha vinto Bolsonaro, ha vinto Lula.
Ma
questo che è straordinario, quello che è straordinario è questo: le manifestazioni per strada nel periodo della campagna elettorale fatte alla città di San Paolo sono state tutte pro Bolsonaro, tutte. Il Partito dei Lavoratori non ha organizzato neanche una manifestazione per strada alla città di San Paolo, e nella città di San Paolo, dove Lula vince, non è stata nessuna dimostrazione per strada dal Partito dei Lavoratori o della coalizione politica che sostiene Lula. Al contrario, la strada è occupata dal bolsonaristi.
Però Osvaldo, da questo punto di vista mi sembra che quando San Paolo si schiera per qualcuno vuol dire che la borghesia brasiliana, quella che conta, ha deciso. Io ho avuto sempre questa impressione, per cui probabilmente c'è anche un po' questo ceto medio che ha avuto questo ruolo. Peppe, vuoi aggiungere qualcosa? Probabilmente ti sto togliendo parecchio spazio, perdonami,
no, ma sono interessato.
Vai.
No, vi ascolto volentieri. Guarda, infatti mi hai proprio tolto le parole di bocca. Cioè a me, analizzando un attimino le elezioni brasiliane, due cose mi sono saltato agli occhi. Uno appunto è quello che hai appena detto te. Cioè io ho notato una certa insofferenza da parte della borghesia brasiliana, che a un certo punto ha scaricato totalmente Lula. E invece una cosa che voglio chiedere a Osvaldo, una cosa che mi ha molto incuriosito e che ne avevi già accennato tu precedentemente durante la prima parte della trasmissione, appunto quando si parlava di Lula, di questa svolta cattolica da parte di Lula. Ecco, come mai c'è stata questa virata da parte, diciamo, di Lula un po' verso il centro della politica brasiliana? Penso anche, leggendo, come adesso si cerca anche di accaparrarsi in un certo senso i voti di Simone Tebet, che è del Movimento Democratico Brasiliano, che appunto, se non erro, è un partito centrista. È questa la chiave di volta che potrebbe, ecco, far vincere Lula alle elezioni, questa svolta più moderata da parte di Lula? È diventato più saggio, oppure soltanto frutto di un gioco politico poi alla fine?
No, è una manovra opportunistica che fa parte di un gioco politico. Che Lula sia cattolico, cristiano, qualsiasi cosa del genere, tutti lo sapevano, non era nessun mistero. Non è. Lula non si è mai dichiarato ateo né contro le religioni o qualsiasi cosa del genere, e ha sempre avuto buoni rapporti non soltanto con la gerarchia cattolica, ma anche con la gerarchia evangelista. È una manovra opportunistica, diciamo, con le gambe curte, perché non è questo, cioè, questo è il sostegno degli evangelici. Per Bolsonaro è un sostegno militante, non ha nulla da fare con una dichiarazione di Lula o con una dichiarazione di un altro, certo, no? Bolsonaro, la parola d'ordine è Dio, com'è? Il Brasile su tutti e Dio su anche sul Brasile, una cosa del genere.
Una sorta di Dio padre e famiglia nostra, diciamo.
Una cosa così. Dunque, non ha concorrenza a questo livello, è semplicemente una cosa per dire, perché Lula, tra l'altro, è stato un opportunista tipico delle terre latinoamericane, dove ci sono c'è uno che si dichiara cattolico, cristiano, ma si in un convegno del PT tanti anni fa, io sono stato dal lato di Lula perché l'ho presentato, mi ricordo, nel 95 in un convegno che facevamo nell'Università di San Paolo sul 100° anniversario della morte di Friedrich Engels, e Lula si è dichiarato ammiratore di Engels. Lui diceva Hegel, tra l'altro confondiva Engels con Hegel, diceva Hegel, e si è dichiarato marxista. Dunque Lula si dichiara marxista, cristiano, questo dipende dal pubblico che ha di fronte a lui. Io ho conosciuto uno che si chiamava Perón, in Argentina, che si è dichiarato trotskista e fascista, per, così direttamente, questo nella dipendenza del pubblico che si trovava di fronte a lui. Dunque Lula ha ancora da imparare da Perón su questo piano, perché Perón è andato di tutti di un estremo all'altro, è una manovra politica molto semplice. La questione è questa: il Bolsonaro, negli ultimi giorni di campagna, le ha avuto l'ipotesi più sicura su questo, perché come si spiega questo errore dei sondaggi? Come si spiega? L'spiegazione generale maggioritaria è questa: non hanno preso in conto l'arretramento culturale del Brasile, le racine del bolsonarismo nel popolo e cose del genere. Per me questo non è una spiegazione. Uno scientista, un analista, ha dato una spiegazione. C'è stato una, come si dice, una reviravolta, come si dice,
un capovolgimento, una giravolta. Un
capovolgimento in 3 giorni, in 4 giorni, di persone che non hanno votato i partiti centristi. Non è che ha preso una parte dell'elettorato di Lula, ha preso una parte dell'elettorato dei partiti centristi che sono praticamente spariti nella situazione politica brasiliana. I due partiti, diciamo, Lula e Bolsonaro, hanno avuto 92% di tutti i voti, sono due candidati, questo non è mai arrivato nel Brasile, due candidati hanno preso 92% dei voti totali. Dunque c'è stata una polarizzazione e certi elettori dei partiti centristi che sono anti-PT hanno voluto non far vincere Bolsonaro, ma piuttosto evitare una sconfitta terribile di Bolsonaro, perché se si ha una vittoria di Lula nel primo turno, che sarebbe stato il disastro assoluto, l'estrema destra esploderebbe in questo momento, tutti quelli che sono alleati con Bolsonaro sarebbero in questo momento in discussione con i partiti centristi per entrare nel blocco del partito centrista, perché Bolsonaro sarebbe stato una carta fuori do baraglio, come si dice in Brasile. Dunque hanno voluto, allora, una parte dell'elettorato ha voluto evitare una vittoria terribile per la destra, diciamo, di Lula. Dunque ha avuto più o meno quelli che i sondaggi le attribuivano, era attorno al 50%, 48 e qualcosa, è stato quello che si aspettava per Lula, questo non è una cosa. E sono i voti per Bolsonaro quello che sono state la sorpresa, e questi voti li ha preso soprattutto dei partiti centristi e di persone che volevano evitare una vittoria terribile, con grandi vantaggi di Lula al primo turno. È un movimento politico che si è prodotto in un periodo di tempo molto piccolo, e questo gli istituti di sondaggi non riescono
a captarlo. No, infatti questo è un problema che
è impossibile,
che abbiamo anche noi più o meno lo stesso discorso, a parte che quest'anno ci hanno beccato forse per la prima volta, ma è un problema questa polarizzazione, questo voto liquido, come dice, molto fluido a seconda delle declinazioni, impedisce, ecco, delle previsioni precise. Adesso però, Peppe, se tu sei d'accordo, visto che abbiamo fatto questa lunga introduzione sul Brasile, direi di non fermarci qui, mandiamo uno stacco musicale e poi facciamo un altro paio di domande interessanti a Osvaldo, che già ci ha aperto degli orizzonti altrimenti a noi sconosciuti. Che ne dici?
Sì, guarda, sì. Diciamo che dovevamo finire, ma non possiamo.
Non ce la facciamo.
Visto che abbiamo in diretta telefonica Osvaldo dal Brasile.
Dall'altra parte del mondo.
Non possiamo lasciarlo così, per cui andiamo, continuiamo.
Continuiamo, sono d'accordo. All'infinito. Stacco musicale e torniamo dopo, dai.
Sols que les llums ja s'apaguen, els infants ja dormen i se preparen els iales, del cau ixen les rates. La banda més bandarra, més macarra no n'hi ha. La barra ja s'amaga, ja s'apaguen els fanals. És la farsa, la tabarra, la fanfària del Showtime. Passen i vegen, comença la funció de Showtime. Mas go on, agarres al seu silló. Tenim un conseller que amb diners fa malabars. Tenim assets de jutges corruptes de jutjar. I abracadabra, Fabra li ha tocat un altre primer premi en la Loto de Nadal.
Entra bé, Showtime, el que té un xarabat, el que ha arribat a la meva ciutat. Entra bé, Showtime, el que ha volat, que és para ballar, sembrat, medalla.
Tenim un domador que és policia nacional, que a base de porrades fa callar els replicants. Tenim una fallera que saluda el personal i una gran foguera pa cremar els renegats. Amb la dona barbuda que li diuen Barbera, farem de la memòria un cementeri més modern. Tindrem una vinguda que ens arribi fins al mar i no presentador, tenim tot un canal.
Come stavolta non vedevo l'ora di rientrare dalla pausa musicale, perché avere Osvaldo con noi in trasmissione è davvero a parte un onore averlo con noi, ma è davvero un piacere per poter parlare appunto di Brasile e delle elezioni appunto brasiliane con chi direttamente è coinvolto in questa situazione politica e non quegli echi che noi appunto arrivano dall'altra parte del mondo. Osvaldo, ti volevo fare due domande veloci, sicuramente forse la prima risponderei abbastanza velocemente, la seconda forse ti farò parlare un po' di più. Un'altra cosa che mi è balzata agli occhi leggendo i vari candidati che sono stati eletti al Senato soprattutto, è l'elezione del persecutore di Lula, ossia l'ex giudice Giorgio Moro.
Ti correggo, però Sergio Moro, non Giorgio Moro. Sergio.
È Sergio Moro.
È sempre lui.
Sergio Moro è stato eletto.
Perdonate, ho detto Giorgio Moro. Perdonate, io con questi fascisti al governo.
L'importante è che non dici Aldo Moro, no. Diventa un'altra persona.
Con questi fascisti al governo a me mi hanno scombussato. Quindi Sergio Moro. Ma poi, ecco, questa è la prima domanda. Se ha effettivamente un simbolo l'elezione di Sergio Moro al Senato. E poi un'altra domanda che ti volevo fare: quali sono stati gli errori che ha fatto Lula precedentemente durante il suo governo? Magari forse hanno minato un attimino la sua popolarità.
Sono due. La prima, Sergio Moro è stato eletto, la sua moglie è stata eletta, dunque tutti i due Moro che si sono presentati, uno uomo e l'altra femmina, sono stati eletti. Ma io voglio dirti una cosa: sette, otto mesi fa quando i sondaggi hanno cominciato, un anno fa mettiamo, Sergio Moro era implicitamente lanciato per la corsa presidenziale, non si sapeva per quale partito, era un potenziale candidato a presidente. In questo momento Sergio Moro aveva 15% dell'intenzione di voto, non per senatore ma per presidente. Dopo l'annullazione della sentenza di Moro contro Lula eccetera, il prestigio, l'importanza politica di Sergio Moro si è ridotta in maniera spettacolare, assoluta. Si è eletto nel Senato, ma per uno che appariva nei primi posti, nei primi momenti, come il più importante candidato presidenziale del Brasile, era l'unico, in questo momento Lula non era candidato, perché la sentenza era ferma, quella della giustizia contro Lula. Cioè, in questo momento Sergio Moro appariva al primo posto, aveva più voti che Bolsonaro, più voti di Bolsonaro. Dunque la sua elezione come al Senato non significa un granché, perché ci sono, c'è ancora il prestigio della come si chiama, l'operazione Lava Jato e tutto questo, va bene. Ma il Senato per lui non è nulla, per uno che sembrava che sarebbe possibilmente il prossimo presidente del Brasile, il Senato non è proprio nulla. Dunque la carriera politica di Sergio Moro è arrivato al massimo che potrebbe arrivare, sarà un senatore che farà accordi opportunistici eletto dalla destra, non ha più importanza che questo.
Beh, questo mi fa star più tranquillo, devo dire.
La seconda, gli errori. E come dire, per esempio, quali sono stati gli errori della campagna elettorale di Lula e quali sono stati gli errori del suo governo? Della sua prospettiva, Lula è uno e il più sperimentato furbo politico del Brasile, furbo nel senso volgare del termine, ma che ha fatto una campagna elettorale che con il capitale politico che aveva è stato un disastro. Ma è stato un disastro perché? Perché Lula non è più furbo? No, lui continua ad essere furbo anche se è un furbo invecchiato, certo. Il problema è che Lula, li hanno notato tutti i commentaristi, ha partecipato nei dibattiti elettorali tra tutti i candidati, e in questi dibattiti Bolsonaro appariva da un lato come un giovane, il rapporto con Lula è un giovane, 50 qualche anni, Lula ha 77, cioè da un lato un giovane che parlava grosso e che faceva sempre sullo stesso tono, cioè l'attacco contro Lula, la corruzione, contro il PT, contro gli omosessuali, contro le donne, contro tutti quanti. E l'unico punto in cui i suoi consiglieri le hanno detto va piano è questo contro le femmine, contro le donne, perché è un disastro, è assolutamente come si dice, incontrollabile. Su questo punto di vista è uno più o meno, non è proprio un pazzo, ma è uno che non sa controllare i suoi propri sentimenti. E il problema della campagna elettorale di Lula, e con questo ti rispondo sul governo anche, è questo: lui ha una coalizione e per parlare senza ferire, senza attaccare, senza offendere uno dei settori che fanno parte della sua coalizione, praticamente quello che si deve dire è nulla, perché la coalizione di Lula va dalla destra borghese, il candidato vicepresidente di Lula, antico governatore di San Paolo del partito della socialdemocrazia brasiliana, è uno che appartiene all'Opus Dei, è cattolico e è dell'Opus Dei, e dall'altro lato ai trotskisti del Partito dei Lavoratori e tutti quelli che sono nel mezzo. Dunque, per non offendere uno di questi, cosa si deve dire? Nulla, non si può dire praticamente nulla. Dunque, la campagna elettorale di Lula ha consistito nell'arte che lui domina abbastanza bene, e in questo, che è furbo, di fare discorsi senza dire assolutamente nulla. Non ha detto nulla di nulla di nulla. Neanche la questione, per esempio, principale per l'economia brasiliana, che è la privatizzazione totale della compagnia dell'energia elettrica e la privatizzazione della Petrobras, che sono state promesse da Bolsonaro, neanche contro questo Lula ha detto una sola parola. Potrebbe aver detto: lui sta per privatizzare la Petrobras, dunque. E la proposta di Bolsonaro, che non so se neanche lui sa che sia la sua proposta, è la privatizzazione di tutto questo, e neanche contro questo Lula ha detto una parola. Dunque è un Lula molto più a destra, perché il Lula dei governi precedenti, degli suoi 8 anni di governo, è uno che non diceva un granché, ma almeno ha lasciato 2-3 cose chiare. Sono: non sarà privatizzato la compagnia statale del petrolio, non verrà privatizzata l'elettricità e non verranno privatizzati le banche pubbliche. Adesso abbiamo, se Bolsonaro vincerebbe, la prospettiva di una privatizzazione assoluta nel Brasile dei settori più importanti dell'economia, diciamo industriale, e anche del settore finanziario. E Bolsonaro lo dichiara in maniera più o meno aperta, e dall'altro lato Lula non dice assolutamente nulla contro di questo. Dunque, gli errori del governo Lula sono stati questo, sono stati gli errori di tutti i dirigenti opportunisti che del centrosinistra, populisti, che hanno una coalizione così grande per vincere l'elezione, che hanno le mani, come si dice, le mani
legate
per fare qualcosa di più profondo, diciamo, in accordo con l'immagine pubblica che hanno di un leader operario, eccetera, eccetera. Qui entriamo sul piano storico, che è un dibattito molto lungo, perché è Lula che ha fatto questo, perché per fare questo tipo di governo non è stato eletto un dirigente centrista della grande borghesia, perché ci sono candidati per fare il dirigente centrista con un orecchio a sinistra e l'altro orecchio a destra, ci sono un sacco. Il principale è Fernando Enrique Cardoso, che è stato il presidente prima di Lula e che veniva considerato negli anni 70 come il marxista più originale dell'America Latina, cioè era un borghese che era allo stesso tempo un teorico marxista, diciamo.
Sì, sì. Ha tradotto anche in italiano, Ho recentemente trovato un suo libro tradotto in italiano. Pensa
in quest'epoca, negli anni 70, le formazioni guerrigliere dell'America Latina leggevano Dipendenza e sviluppo nell'America Latina di Fernando Enrique Cardoso come un grande testo teorico che era dietro l'azione dei gruppi che facevano la guerriglia. Dunque, uno opportunista fino a questo punto l'hanno avuto la borghesia brasiliana, perché era uno di origine borghese e assolutamente rientrato nella borghesia. Perché Lula ha dovuto sostituire questo tipo di personaggi? Questo ha una cosa a vedere con due cose: la storia del Brasile, cioè la decadenza storica del progetto di un Brasile borghese, da un lato, di un Brasile indipendente ma borghese, e dall'altro lato dalla crisi mondiale, dalla crisi economica mondiale, che ha messo la necessità. Lula è stato il Valença o Valesa del Brasile, paese che sono arrivati a un punto di sviluppo della sua propria crisi, che hanno avuto necessità per stabilirsi di direzioni oriunde della classe operaia. Io dico non dei lavoratori in generale, perché questo termine lavoratori può essere qualsiasi uno, no, io dico della classe operaia nel senso stretto e anche dinosauro marxista del termine, no? Valença veniva di dove? Veniva Valença? Dei porti, no? Era un lavoratore manuale. E Lula era anche un lavoratore manuale che ha perso anche un dita di meno per lavorare come operaio. Dunque, ma questo è un lungo dibattito che, se io vado in Italia, potrei sviluppare per mostrare perché hanno dovuto scegliere uno come Lula per stabilire. E perché Lula ha avuto, fino a due settimane prima di questa elezione, il sostegno della Federazione Industriale di San Paolo, che è la prima organizzazione della borghesia brasiliana, e della FEBRABAN, cioè la Federazione Brasiliana delle Banche. Il capitale finanziario e il capitale industriale brasiliano sostenevano la candidatura di Lula e sono stati anche loro sorpresi dai risultati. Il primo giorno dopo le elezioni, e di questa ultima del 2 ottobre, i giornali parlavano di crisi, di questo, di un sacco di cose, Brasile ingovernabile, come si sarà presente, ma la borsa di valori della Bovespa, cioè la principale borsa, ha salito di 10 punti, è stata una salita spettacolare, e la salita delle azioni della Petrobras, cioè i 45-44% dei voti per Bolsonaro, hanno fatto salire le azioni delle compagnie brasiliane sia nella borsa brasiliana che nella borsa di New York, perché la Petrobras viene quotata anche nella borsa dei valori di New York, sono salite in maniera spettacolare. Sì. Dunque, in questo momento, e questo è il principale problema di Lula per il secondo turno, che la borghesia brasiliana, che aveva sostenuto Lula fino a poco tempo prima delle elezioni, comincia a convincersi che la carta più sicura a giocare in questo gioco non è quella di Lula ma quella di Bolsonaro. Quella, anche se alla borghesia brasiliana Bolsonaro non piace, perché gli piace tanto come Hitler piaceva alla borghesia tedesca. È uno insopportabile ma necessario.
Beh, molto interessante. Purtroppo sarebbe quasi da scommettere che Bolsonaro ce la faccia. Una cosa che non ho valutato adeguatamente: che tasso di affluenza c'è stata alle elezioni, Osvaldo? al primo turno.
Stato, il tasso d'affluenza è stato superiore all'80%.
Ah, addirittura.
No, è stato uno dei più importanti di tutta la storia. È stato, non
e quindi questo un po' riflette la questione della polarizzazione politica, che poi di fatto abbiamo parlato tante
tutti
volte.
Volevano, anche... certo, tutti esatto. Volevano votare. Tutti
quindi
volevano
il votare. Voto utile anche lì probabilmente è stato usato in ottica anti-Lula, immagino, a questo punto. Se tu mi dici che l'aumento dei voti di Bolsonaro non provengono da un travaso, diciamo, dalla coalizione di Lula, bensì dal centro, probabilmente gli elettori cosiddetti moderati hanno votato Bolsonaro proprio come voto utile. Se c'è stata una polarizzazione di questo tipo, probabilmente è andata in questo senso.
Il disastro del PD è stato lo score, i risultati elettorali del suo candidato allo Stato di San Paolo, Fernando Haddad, perché lì il PT, il Partito dei Lavoratori, perderà le elezioni. E fino a due giorni prima dell'elezione, tutti, l'Inconseco che tu conosci,
sì, certo,
era già nominato direttore dell'archivio storico dello Stato di San Paolo. Da Haddad, personalmente, tu lo conosci Haddad perché tu sei stato
della USP, come no, certo,
l'Università di San Paolo, dove Haddad, che è anche professore dell'Università di San Paolo, c'era. Ma Haddad aveva più del 40% dell'intenzione dei voti, è stato superato da un candidato bolsonarista, ma che non è del partito di Bolsonaro, è uno che ha qualche distanza con Bolsonaro. E questo è stato il vero disastro, perché quello che si prevedeva era questo: Lula nazionale, rimorsamento nel controllo del primo budget, del primo bilancio del paese, che è il bilancio federale, diciamo,
sì,
quello che chiamano il bilancio. Haddad o il PT a San Paolo, dunque il PT nel controllo del secondo bilancio del Brasile, che è quello dello Stato di San Paolo, e in due anni, di sicuro, se questi risultati venivano confermati, il PT vincerebbe l'elezione per la municipalità di San Paolo e controllerebbe il terzo bilancio del paese. E sarebbe stata la prima volta della storia repubblicana del Brasile, che non è così lunga, perché la prima volta che un partito avrebbe controllato i tre più importanti bilanci del paese. Avrebbe il controllo assoluto sulla macchina statale, un controllo pazzesco. Dunque, c'è la possibilità di Lula vincere, ma il disastro di San Paolo è finito. Non c'è nessuna possibilità, c'è il secondo turno fra Haddad e Tarcísio, il candidato.
Ah, perché il secondo turno avviene anche nelle singole municipalità in quest'anno, no, questo non l'avevo capito. No,
nei singoli stati, sono
nei singoli stati, perdonami, volevo dire stati, ho detto male.
Stati, sì. Ci sono diversi stati che avranno secondo turno. Uno di questi è lo Stato di San Paolo, ma il vantaggio della destra nello Stato di San Paolo è molto grande.
E ricordiamo anche, correggimi se sbaglio, Haddad è stato l'ultimo candidato, cioè l'unico candidato contro la presidenziale che ha vinto poi Bolsonaro, quindi era, oltre a essere un docente, una persona molto riconosciuta, un ex candidato presidente della città di San Paolo, quindi insomma sì, era un candidato
forte. Successione del PT, la successione del PT veniva stabilita, ci sarebbe stata una dinastia. Più o meno mantenuto vivo Lula nei prossimi quattro anni e Haddad per la presidenza fino alla fine del terzo mandato di Lula. Ma questo scenario ideale è stato distrutto dai risultati del primo turno del 2 ottobre.
Peppe, vuoi aggiungere qualcosa?
No, Chicco, io sinceramente sono molto soddisfatto da quello che Osvaldo ci ha detto, davvero molto interessante, è una chiave di lettura che a tratti non sconoscevo totalmente. Non so tu, Chicco, se vuoi... So
che io ce ne avrei altre 150, ma penso che con i tempi non so se ci siamo, Peppe, per cui io, se è d'accordo anche Osvaldo, farei in questa maniera. Ci risentiamo la settimana successiva al secondo turno. E Osvaldo, che dici? Facciamo un'altra trasmissione, una mezz'oretta, e tiriamo un po' le somme.
Una mezz'oretta o più, se vuoi, cioè dopo, nei primi giorni di novembre, perché ci sarà il 30 ottobre, che è una domenica, domenica 30 ottobre, il secondo turno, e che ne so, il primo, il 2.
Noi andiamo in onda più o meno il sabato, quindi potremmo farla il venerdì della settimana successiva, che sarà intorno al 5 novembre.
Sì, più o meno questo, il 4-5 novembre possiamo fare anche un'emissione.
Va bene. Rimaniamo così con questo appuntamento, perché io poi tra l'altro so che ci sono state anche delle mobilitazioni universitarie che insomma hanno riguardato un taglio mi pare di aver capito, per la spesa che c'è stato adesso.
Il taglio delle spese per l'educazione e per la salute è terribile in questi momenti. Assolutamente.
È molto particolare, perché di norma, almeno in Italia, non si usa fare dei tagli a ridosso delle elezioni, perché chi taglia sotto elezioni perde le elezioni. Qua pare tutto il contrario. In Brasile, chi ha tagliato invece ha avuto un'esplosione elettorale.
Con questo, con chi conquista il sostegno della borghesia.
È quello probabilmente, sì.
Questo conquista il sostegno della borghesia, ma allo stesso tempo apre un front,
esatto,
di battaglia sociale che sarà forse molto più molto importante per il risultato dell'elezione del 30 ottobre.
Spacca di nuovo, Osvaldo, anche questa è una misura che va a polarizzare molto, no? E del resto, quando arrivi a ballottaggio, la polarizzazione è matematica, hai due candidati, sì, quindi voti o l'uno o per l'altro t'astieni. Osvaldo Coggiola, che è professore a San Paolo del Brasile, è un compagno di lungo corso, storico del movimento operaio, e ti ringraziamo tanto, e come abbiamo già detto ci diamo appuntamento a inizio novembre, subito dopo l'esito elettorale definitivo. A questo punto, Peppe, tu vuoi dirci qualcos'altro in chiusura della trasmissione?
Guarda, a parte che ringraziare anche da parte mia Osvaldo, direi invece, inviterei chi ci sta ascoltando su Radiograd di ascoltare anche domenica alle ore 11:45, sempre su Radiograd, uno speciale lezione da parte di Geraldina Colotti, molto molto interessante anche quello, con delle chiavi di lettura appunto su queste elezioni brasiliane, che diciamo vanno un po' nella falsaria di quello che si è detto un po' questa sera, però è anche lì, è un punto di vista, appunto quello di Geraldina, molto molto autorevole. Quindi ecco, un invito anche ad ascoltare Geraldina o domenica alle 11:45 su Radio, oppure seguire anche lì il podcast nella sezione politica di Gemini Network. Ecco, quindi ne abbiamo che parlare di Brasile qui a Radiograd.
Beh, sarà una cosa lunga, non è che il Brasile, come al solito, ha un effetto, indipendentemente dal momento delle elezioni, sempre importante, forse addirittura più importante rispetto a quello che immaginiamo. Anche perché, Osvaldo, questo convincemelo, lui l'ha detto, di non parlare con il diavolo. Questa non è una battuta, ma è un volantino che ha pubblicato.
È proprio che Lula non ha un patto con il diavolo.
Non ha fatto con il diavolo.
Gli ho detto, come si chiama, Robert Johnson ne aveva uno e gli ha servito.
Infatti, ci ha rivoluzionato la musica grazie a questo fatto, al famoso Crossroads.
No. Lula non ha patto con il diavolo, è un cattolico, sostiene la famiglia, ha dato i soldi ai poveri perché sostiene la famiglia, non perché erano poveri ma perché avevano famiglia. È un confronto di fondo qui, tra gli evangelici e i cattolici, attenzione. Perché Lula punta a dire contro il progresso degli evangelici, io sono l'arma dei cattolici, il candidato dei cattolici contro gli evangelici, è questo, certo, che è, certo, dietro questa cosa. E anche questa questione, c'è una guerra religiosa nel fondo della questione brasiliana, è proprio più vero, una guerra religiosa tra cattolici e evangelici.
Benissimo, io ringrazio tutti, ringrazio gli ascoltatori e le ascoltatrici, perché è stata una trasmissione in cui abbiamo toccato tante questioni. Ringrazio Osvaldo ovviamente per la disponibilità, e Peppe come al solito per avermi messo in piedi tutta la baracca e per intervenire sempre in maniera puntuale su tutte le questioni. Peppe, ringraziamo tutti, salutiamo tutti, ribadiamo che il podcast lo possiamo trovare anche su Gemini Network, sezione politica, e il sabato mattina come al solito diamo appuntamento su radiograd.it, Radio Sonar e Gemini Network. Un abbraccio a tutti e a tutte.
E mai niente ci fanno sapere, noi ci puzzamme e fammo sanno tutto quanto, e invece ci aiuta ci buffano i capelli.
Gemini Network, il network delle radio indipendenti.